Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti qui a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9:42 secondi di martedì 5 maggio. Oggi cominciamo con i 750 anni della nascita di Dante Alighieri. Le celebrazioni dureranno a lungo, visto che non esiste una data di nascita certa di Dante. La si colloca di solito fra la seconda metà di maggio e la prima di giugno del 1265. Infatti, a metà maggio, qui a Pagina 3, partirà Dante 750, tutti i sabati alle 18, dove sarà rivisitata appunto la commedia di Dante. Ma appunto anche oggi sui giornali se ne parla. Per esempio, segnaliamo due pezzi: uno di Alberto Assorrosa su Repubblica e poi Vittorio Sermonti, intervistato sul Fatto Quotidiano. Assorrosa parla dell'incontro, ecco, fra Dante Alighieri e William Blake, che illustrò la commedia. Ci sono libri interessanti, appunto riesce in una nuova edizione la Divina Commedia illustrata da Blake, così attacca Assorrosa. Libri divertenti, libri inquietanti, e ci sono libri belli, anzi stupendi, talmente stupendi da togliere il fiato ogni qualvolta ti capita di sfogliare 10 pagine. Nel caso di un libro di grandi dimensioni, di più di 300 pagine, che porta il nome dell'autore, cioè William Blake, e poi il titolo I disegni per la Divina Commedia di Dante. William Blake è il nome, per chi non lo conoscesse, scrive Alberto Assorrosa su Repubblica, di una singolare personalità inglese vissuta fra 700 e 800, che si distinse in campo poetico e in campo pittorico per un'accentuata propensione verso il mistico, l'immaginario e il sublime. Chi conosce appunto le illustrazioni di William Blake, questo lo sa, e anche le poesie di William Blake. Dopo una lunga frequentazione, scrive Alberto Assorrosa su Repubblica, sulla soglia di Dante, sulle soglie della vecchiaia, risolse la sua ammirazione appunto per il poeta in una serie di dipinti e acquerelli, 72 tavole per l'inferno, 20 per il purgatorio e 10 per il paradiso, che costituiscono appunto l'oggetto del libro di cui si parla. Il libro, nella sua nuova edizione, rappresenta il frutto di una sapiente collaborazione italo-svizzero-austriaco-tedesca ed è prefato da due autorità in materia, come Maria Antonietta Terzoni, che insegna letteratura italiana all'Università di Basilea, e Sebastian Schutze, che insegna storia dell'arte moderna all'Università di Vienna. E allora Schutze è autore anche di un commento, Due maestri del visibile parlare. Questo è il nome del commento, il titolo del commento, che evidenzia i rapporti e differenze fra l'immaginario di Dante e quello di Blake. E continua Assorrosa su Repubblica: il visibile parlare, appunto, che compare nel titolo della prefazione di Schutz, e fa riferimento a un passo del purgatorio di Dante. Dante e Virgilio in quel punto salgono faticosamente verso il primo girone di quella montagna, lì sono rinchiusi e puniti i superbi, quando si accorgono che sulle pareti del dirupo sono collocati ampi bassorilievi marmorei. E Dante appunto spiega: colui che mai non vide cosa nova, produsse esto visibile parlare, novello a noi perché qui non si trova. Cioè, quei bassorilievi, questa è la parafrasi di Alberto Assorrosa su Repubblica, opera divina e appunto non umana, parlavano a coloro che avevano occasione di contemplarli in una maniera più comprensibile e profonda di qualsiasi parola umana. E allora, la poesia di Dante è simile in qualche modo a questi bassorilievi, scrive Assorrosa. È stata, tra l'altro, non a caso fonte di ispirazione per grandi artisti e pittori, Botticelli, Raffaello, Michelangelo. E allora questo visibile parlare sarebbe in realtà insito nella poesia stessa di Dante, anzi ne rappresenta la cifra incondizionabile. Ogni qualvolta, cioè, egli descrive un personaggio, in effetti questo è vero, o una situazione, il meccanismo si avvia e rapidamente prende forma. Cioè bastano due o tre versi perché dietro quell'apparentemente sintetica descrizione si disegni nella nostra testa un mondo dai contorni tanto precisi quanto alla fine inattingibile. E infatti non è un caso che William Blake fosse stato appunto ispirato. Quindi da una parte appunto Dante, quindi poeta in qualche modo, oltre che visionario, proprio visivo. Da poeta visivo, come appunto scrive Alberto Assorrosa su Repubblica, a poeta sonoro. Questo invece è Vittorio Sermonti, intervistato sempre oggi da Nanni Del Becchi sul Fatto Quotidiano. E quindi appunto qui è l'orecchio che prende, come dire, che prende il sopravvento. Suo padre le leggeva Dante? Sì, leggeva la commedia, dice Sermonti, ai miei fratelli gemelli che dovevano affrontarla al liceo, ma siccome si era messo in testa che io fossi un poeta, alle letture cooptava anche me, che avevo 11 anni, ed è stato appunto bellissimo. Perché l'ascolto appunto di Dante è così importante oltre alla lettura? E Sermonti sul Fatto Quotidiano risponde perché, e forse davvero c'è un parallelo rispetto a quello che scriveva a Sorrosa invece sulla visione, perché a differenza della gran parte della poesia italiana, magnifica ma di impronta fondamentalmente letteraria, la poesia di Dante possiede un lessico che salta da un registro all'altro, cadenze captate per esempio da tutte le parlate della penisola, strutture sintattiche mostruose, insomma, come diceva Contini, è una poesia che reclama l'esecuzione. E allora basta fare la prova, cioè uno che legge Dante in camera sua da solo ne percepisce perfettamente la musicalità, anche se non riesce magari a spiegarsela, così come si può per esempio ascoltare una fuga di Beethoven e apprezzarla senza essere per esempio in grado di suonare un quartetto d'archi. E poi appunto piccola polemica in questa intervista di Nanni Del Becchi a Vittorio Sermonti: il dantista nazionale di riferimento è diventato quel Roberto Benigni che all'inizio si era pubblicamente dichiarato suo allievo, ma sul quale le è poi capitato di prendere qualche distanza. Sì signore, risponde Sermonti, dal punto di vista dell'esecuzione tecnica nulla da dire, Benigni è bravissimo. Le mie riserve però sono sulle presentazioni che fa Benigni, cioè sulla tendenza ad abbassare la temperatura e appiattire le asperità dell'ascolto, perché Dante non è un poeta facile, e il poeta Dante o sta zitto o parla, quel piccolo poeta che si annida in ciascuno di noi. Benigni è un poeta o un comico? È un comico eccellente, dice Sermonti, intervistato sul Fatto Quotidiano, però la sua comicità in realtà sarebbe l'opposto della comicità di Dante. Perché? Perché la comicità di Dante mette alle strette chi lo ascolta, spesso addirittura ingiuria chi lo ascolta, mentre la comicità di Benigni l'ascoltatore lo liscia. E poi appunto ultime domande appunto a Sermonti, intervistato sul Fatto Quotidiano: che idea si è fatto dell'aldilà dopo che, tenendo conto appunto delle sue letture della commedia, fuori di leggere la commedia? Risponde Sermonti, quando Benedetto XVI ha stabilito dopo 7 secoli e mezzo che sostanzialmente il purgatorio non esiste, mi sono detto ci credo, ma in quel momento mi sono accorto che leggendo il purgatorio, la mia cantica prediletta, non avevo mai pensato che esistesse un altro purgatorio oltre a quello di Dante. Che incalzante dire poco, Caravan, una versione registrata il 17 settembre del 62, tratta dallo storico album Money Jungle, il trio che vede Duke Ellington al piano, Chas Mingus al basso, Max Roach alla batteria, Caravan il brano che ci accompagnerà in tutta questa puntata di Pagina 3, appunto incalzante come... calza qui Piero del Soldà. Pietro del Soldà, buongiorno. Pietro, state lavorando a tutta la città, ne parla.
Sì, abbiamo deciso, la decisione era quasi obbligata stando alle telefonate del filo diretto di Prima Pagina. Parliamo di scuola, dello sciopero contro questa riforma, ma sarà poi giusto chiamarla così, questo disegno di legge, la buona scuola, che sta portando in piazza in questi minuti in molte città italiane insegnanti, ma anche studenti e genitori. Noi oggi vogliamo nella nostra puntata, che inizia alle 10, dare il più possibile voce al mondo della scuola nella sua varietà. Anzi, invito chi ci sta ascoltando, famiglie, studenti anche, magari studenti in piazza con l'auricolare che ci ascoltano, a dare il loro contributo, a scriverci al 335-5634-296 o alla città@rai.it le ragioni della loro protesta, cosa li preoccupa di più e che scuola vorrebbero per il loro futuro.
Tra l'altro stanno arrivando già un bel po' di messaggi e sono tutti quanti di adesione. Io partecipo allo sciopero contro il DDL della buona scuola, Michela Greco, uno dei tanti messaggi che stanno arrivando. Tra l'altro tu giustamente dicevi sarà giusto chiamarla riforma, infatti noi dopo leggeremo un'intervista ad Andrea Camilleri che più o meno solleva le stesse perplessità.
Allora l'ascolteremo anche noi preparando la puntata con attenzione. Grazie
Pietro del Soldà. Ciao. E appunto alle 10 inizia tutta la città ne parla. Noi ci ributtiamo sulle pagine culturali dei giornali. Per esempio una faccenda che se ne è anche parlato nei giorni scorsi qui a Pagina 3 con Edoardo Camurri, che sta tenendo banco, la questione Pen Charlie Hebdo. Il Pen statunitense ha deciso di assegnare a Charlie Hebdo il premio letterario sulla libertà d'espressione. Alcuni scrittori membri del club si sono dissociati. Il dibattito continua. Oggi ci sono per esempio due opinioni interessanti sui giornali: Annalena Benini sul Foglio e Christian Raimo su internazionale.it. Annalena, appunto, Benini scrive appunto dice mentre di nuovo aumenta il vuoto, ecco, il vuoto imbarazzato intorno a Charlie Hebdo, e aumentano gli scrittori che per protesta non parteciperanno alla consegna del premio per la libertà di stampa, e gli scrittori contrari all'inizio erano 6, poi sono diventati 29, poi 100, adesso 204. Ecco, le ragioni che impediscono agli esponenti della letteratura americana di considerare simbolo della libertà di stampa il redattore del giornale satirico sono state spiegate in una lettera che racconta un timore. Il timore dei dissidenti, diciamo così, sarebbe, appunto, loro dicono, la nostra preoccupazione è che assegnando a Charlie Hebdo il premio per la libertà d'espressione, il PEN non stia semplicemente manifestando sostegno alla libertà d'espressione, ma stia anche dando valore a del materiale discriminatorio e offensivo. Però, appunto, dice Annalena Benini, dissociandosi da chi si dissocia, appunto, almeno così sembra, ma è possibile, si domanda, che questa ipercorretta paura così forte che sembra quasi faccia prevalere l'offesa delle vignette sull'offesa alla vita umana di persone che impugnano le matite da disegno possa avere a poco provocato l'erosione della libertà d'espressione, questo politicamente corretto che forse appunto limita ancora di più la libertà che dice di difendere. Di parere un po' diverso invece, lo dicevamo, interessante vedere appunto due opinioni sì opposte, però tutte e due come dire argomentate in maniera intelligente. Christian Raimo su internazionale.it dice: non è semplice districarsi in una querela di questo tipo, che sembra una gara a chi è più liberale, ma se vogliamo almeno aggiungere alcuni elementi fondamentali, si deve considerare come il concetto stesso di libertà d'espressione, per esempio dell'illuminismo di Voltaire, non abbia coinciso sempre storicamente con quello americano nato da Thomas Jefferson, e quindi anche oggi sovrapporre un contesto a un altro crea più confusione che chiarezza. E allora forse si potrebbe dire che ci sono un paio di aspetti in realtà che andrebbero presi in considerazione, che forse non sono usciti abbastanza. Primo, la constatazione che in un contesto globale la critica al potere politico deve passare al vaglio di un pensiero postcoloniale. Non è forse un caso che vari scrittori della protesta potrebbero essere definiti scrittori postcoloniali di seconda generazione. È probabile che questi scrittori più giovani abbiano fatto propria una prospettiva in cui il multiculturalismo ha ormai una storia complessa, in cui le categorie di laicità e fondamentalismo non sono sufficienti a definire i campi. Tra l'altro sono intellettuali che hanno vissuto 10 anni di retorica aggressiva e bellicosa dell'amministrazione Bush post 11 settembre e sanno qual è il pericolo di santificare le vittime oltre il contesto. Secondo, l'esaltazione degli eroi della tolleranza e delle libertà suona sempre un po' sospetta e forse contraddittoria. Insomma, conclude poi Christian Raimo su internazionale.it, ma ripeto, è bello far incrociare appunto questo parere con quello di Annalena Benini sul Foglio. Paradossalmente questa protesta, conclude Raimo, si rivela il miglior riconoscimento della vitalità di un premio alla libertà di espressione, e lo sarà ancor di più se questa polemica fra scrittori statunitensi sarà ripresa anche al di qua dell'Atlantico. Sentivamo prima Pietro del Soldà che ci diceva appunto del tema di Tutta la città ne parla. Alle 10 stanno arrivando i vostri messaggi sullo sciopero appunto della scuola. Oggi il mondo della scuola sciopera contro il disegno legge La buona scuola del governo Renzi. Noi diamo la volata a Tutta la città ne parla, a cui potete continuare a mandare messaggi 335-5634-296 oppure lacittà@rai.it. Come dicevamo, tirando in ballo una testimonianza d'eccezione che è quella di Andrea Camilleri, il quale, parlando di scuola, insegnanti e riforme, ha dichiarato su orizzontescuola.it: è sbagliato dare tutto questo potere ai presidi, perché ce ne sono di bravi e meno bravi, e del resto si è scoperto che anche fra i premi Nobel ci sono degli imbecilli. E comunque, appunto, come dicevamo prima, questa, dice anche Camilleri, non chiamiamola riforma, chiamiamola aggiustamento. Mi sono rotto delle riforme, e cioè del chiamare riforme cose che in realtà non lo sono. La riforma significa, dice Andrea Camilleri, capovolgere una situazione preesistente e proporne un'altra. Per esempio, subito dopo l'Unità d'Italia, Ruggero Bonghi, nonostante avessimo il 70% di analfabetismo, disse: privilegiamo le scuole superiori perché abbiamo bisogno di una classe dirigente. E soltanto dopo ci fu un grandissimo incremento delle scuole elementari, da cui vennero fuori le maestrine, le cosiddette maestrine dalla penna rossa. A propria volta, un'altra riforma vera, quella Gentile, significò privilegiare l'insegnamento classico su quello tecnico. Queste, dice Andrea Camilleri, sono riforme, gli altri sono tagli. E poi continua invece i suoi ricordi da allievo e non ancora da maestro. Tutto questo poi lo troverete linkato a pagina3.rai.it. Il mio unico vero maestro, dice Andrea Camilleri, è stato Orazio Costa, che è stato regista teatrale e insegnante all'Accademia d'Arte Drammatica. Non riuscii mai a dargli del tu, non mi sentivo all'altezza, e questo significa riconoscere un maestro, avere coscienza che non riuscirai, almeno finché sarai suo allievo, ad arrivare al suo livello di conoscenza, esperienza e sensibilità. Il suo insegnamento è stato tale, cioè un vero insegnamento, fino all'ultimo. Per esempio, l'aver scelto me come suo successore all'Accademia perché ero il meno fedele dei suoi allievi. Se dovessi scegliere ora io, dice Camilleri, qualcuno come mio successore, non prenderei certo il più supinamente fedele. Cercherei di avere qualcuno che mi superasse, che andasse con un estro che io non ho più in là di me in futuro, che avesse idee diverse dalle mie, che nascessero magari sì dallo stesso ceppo come nasce un albero, ma diversificandosi. E poi ricorda questo su un altro sito, cioè sul sito dedicato proprio a Camilleri, vigata.org, anche questo lo troverete linkato su pagina3.rai.it, il suo ricordo proprio dell'esame, ecco, all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Andai a provare l'esame da Porto Empedocle come allievo regista, mi trovai di fronte Silvio D'Amico e Orazio Costa, appunto il suo maestro, cioè a dire uno dei cervelli più acuti, dice Camilleri, che abbia mai incontrato in vita mia. Il primo incontro non fu rassicurante. Si portava una tesi scritta e non ci fu un punto, dico uno solo, della mia tesi, il tema era Così è, se vi pare, di Pirandello, sul quale Orazio si trovasse d'accordo. Costa, che era un 35enne elegantissimo, continua a ricordare Camilleri, aveva un'aria che diventava sempre più distaccata e inquisitoria. Dopo un'ora e mezzo mi fermai. D'Amico mi chiese perché mi ero bloccato e io gli risposi che non vedevo per quale motivo dovessi farmi torturare dentro una stanza buia quando fuori c'era un sole bellissimo. D'Amico però mi incoraggiò ad andare avanti. Con Costa restammo in disaccordo fino all'ultima domanda. Lui mi chiese quale titolo avrei scelto se avessi avuto molti soldi a disposizione per fare una regia. Tutti quanti rispondevano di solito Edipo Re o Amleto. Io risposi La vedova allegra. Orazio disse: non è una risposta seria. D'Amico disse: è una risposta serissima invece. Così, conclude Camilleri, me ne andai, convinto di non avercela fatta. Abitavo in un alberghetto in via del Lavatore, ma decisi di andarmene a Ostia da un mio amico. Dopo 12 giorni comprai il biglietto per tornare in Sicilia, ma mi venne l'ispirazione di passare da via del Lavatore e lì trovai un mucchio di telegrammi di mio padre che disperatamente mi cercava per comunicarmi che ero stato preso all'Accademia con la massima borsa di studio. Ero l'unico allievo ammesso. Thank you. visto che oggi si parla di scuola e stanno arrivando i vostri sms, tutti sono molto, molto sensibili all'argomento dello sciopero. Ecco, a proposito di scuola, se c'è una categoria, forse dovremmo parlare di post scuola, se c'è una categoria su cui è facile generalizzare, ecco, questi sono i giovani. A seconda del tipo di febbre, ecco, potremmo dire così, che corre sui giornali, e sembra che in Italia i giovani siano fondamentalmente o black bloc o bamboccioni, e in certi casi addirittura black bloc e bamboccioni. Però le cose stanno in modo diverso, ecco, provo a spiegarlo in maniera molto sapida. Angelo Orlando Meloni sul blog culturale minimetmorali.it scrive: se lo sport nazionale dell'italiano medio è il calcio, lo sport nazionale del giornalista medio è la caccia al bamboccione. Ci sono giornalisti che se ne vanno in giro con i loro scalpi, altri ancora che li fanno impagliare e li mettono in salotto. Ma che volete farci? Il giornalista medio è fatto così, buono e caro, forse per lui non darebbe fastidio a una mosca, ma quando vede un bamboccione gli cala la saracinesca sugli occhi. Ricordate la favola dei fornai disperati e dimenticati? Allora, c'era una volta un fornaio buono che voleva dare ai suoi apprendisti una paghetta di 2.000 euro al mese netti, ma gli apprendisti erano cattivi e svogliati e non volevano lavorare. E così il fornaio buono è rimasto solo soletto nel suo forno a tirare fuori michette, sfilatini e rosette intrisi di lacrime. Ed è ancora lì che si dispera in attesa del suo apprendista. Ma siamo così sicuri che a fronte di stipendi medi da fame e con un'intera generazione ridotta alla canna del gas ci siano stati tutti questi bamboccioni che rifiutavano 2.000 euro netti al mese per continuare a vivere con mamma? Pensate davvero che sia credibile? Da quando in qua, appunto, per esempio, infatti la notizia era falsa, da quando in qua il giornalista medio crede alle scie chimiche? E allora, dice Angelo Orlando Meloni su minimetmorali.it, se non crede alle scie chimiche, se non crede ai rettiliani, se non crede che con il bicarbonato possiamo guarire i malati terminali, e se non ci crede perché la deontologia professionale e il metodo scientifico gli impongono di verificare le notizie e le fonti, qualcuno mi saprebbe spiegare perché il giornalista medio ha creduto a questa insultante enormità? Eppure così è stato, come recitava per esempio un articolo rilanciato su diversi quotidiani. Manco a dirlo, la notizia si è poi rivelata sostanzialmente falsa, ma la tentazione di dare addosso ai bamboccioni è stata più forte della verità. Così va il mondo, non impariamo mai, le cose ricominciano sempre dall'inizio, come se a ogni ricambio generazionale dovessimo ripartire da capo. L'ultimo caso di cospirazione bambocciona finito sotto la graticola è recentissimo e riguarda la leggenda dell'Expo perduta e ritrovata. Ormai, insomma, molti la conoscono. C'era una volta un Expo che prometteva lavoro, ma i giovani lo rifiutavano, perché i giovani sono il male e noi siamo il bene. Se volete saperne di più su come questa storia sia in gran parte falsa, basterebbe andare a vedere poi un articolo uscito sull'Espresso, anche online, viene linkato, appunto troverete anche qua, questo qui, il link su pagina3.rai.it. Insomma, il Corriere della Sera aveva pubblicato una notizia secondo cui molti ragazzi avrebbero rifiutato un posto di lavoro all'Expo pagato 1.300 euro al mese. Aldo Grasso aveva rincarato la dose dichiarando: in queste contingenze è impensabile che qualcuno rifiuti un lavoro, probabilmente c'è una generazione che ancora non è stata abituata al lavoro ma dovrà farlo in fretta. Ma poi il problema è che quella notizia in gran parte era un falso o falsata. Tra l'altro se ne è anche parlato il 23 aprile scorso, a tutta la città ne parla. E quindi, insomma, perché tutto questo? Perché appunto questo odio? Forse, conclude Meloni, soltanto uno psicologo potrebbe aiutarci. Sempre in maniera molto ironica dice: di certo non sarò io a farlo, non adesso almeno, perché mi aspettano gli amici al bar per la briscola. Ormai ho una certa età, anche a me in fondo i giovani danno un sacco di fastidio, in verità non li sopporto, non li posso proprio vedere, perché ogni mattina io ho il mal di schiena e loro no, si alzano dal letto e sono freschi come una rosa. Insomma, che cosa sta sottintendendo Meloni? Che in un paese anziano come l'Italia, con un bassissimo tasso di natalità e per di più gerontocratico, c'è il rischio che si sviluppi una sorta di veramente assurdo odio sociale per i giovani, verso i giovani, verso coloro che in salute stanno meglio di noi e che moriranno dopo di noi. E siccome non ci basta avergli compromesso in questi anni il futuro, gli diamo pure addosso. Però attenzione, chi semina vento oggi non si sa domani che cosa potrà raccogliere. Caravan, che è stata molto amata dai nostri ascoltatori durante tutta la puntata. Lo dicevamo prima, Duke Ellington al piano, Charles Mingus al basso, Max Roach alla batteria, che volete più di così? Torniamo a parlare di cibo, che non è soltanto al centro dell'Expo milanese, ma sta anche diventando proprio l'oggetto di nuovo confronto, anche scontro culturale e politico. Ieri qui a Pagina 3, per esempio, abbiamo letto l'intervista a Wolf Bukowski, autore di un libro intitolato La danza delle mozzarelle, che accusava Italy, Slow Food e le cooperative rosse di essere templi del neoliberismo travestiti da sinistra. Invece, sul Corriere della Sera oggi, c'è, tra le sue pagine, c'è proprio una sezione dedicata alle ricette di Italy, e troviamo un articolo a pagina 28 in cui si dice: la crisi ha tagliato il budget per il cibo, ma non si rinuncia alla qualità. Il cibo sta tornando indietro, dice Oscar Farinetti, ma questo è un bene. Sul Corriere abbiamo finalmente capito che l'Italia ha una biodiversità pazzesca e stiamo puntando su materie prime eccellenti. Mentre su Repubblica si parla di come il cibo sia diventato un terreno di nuovo scontro culturale proprio in famiglia, perché sempre più ragazzi in Italia diventano vegetariani e questo scatena appunto liti in famiglia. Ma appunto di cibo si parla anche qui a Radio 3, a Tre Soldi, fino a venerdì 8 maggio alle 19:50, Viaggio nella storia della dieta mediterranea di Marcello Anselmo, dove appunto ricordiamo che la dieta mediterranea è diventata nel 2010 parte del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Ecco, forse potremmo dire che la dieta mediterranea non è né radicale e né radical chic, è semplicemente la stratificazione di una cultura millenaria, come tale andrebbe interpretata. E così appunto farà Tre Soldi, che potete ascoltare alle 19:50, mentre magari in famiglia lottate con i vostri figli che sono diventati vegani. Il pezzo, lo dicevamo prima, è su Repubblica, pagina 25. Vegetarianesimo sì o no? Arturo Stalteri, lei è favorevole o contrario?
Io penso che bisogna essere liberi, anche se sto eliminando pian piano la carne, e comunque non mangio più cuccioli, animali piccoli, perché penso al mio gatto che adoro, per cui insomma sì, secondo me farebbe anche un fatto salutare.
Hai una maglietta con un gatto?
Con un gatto, sì, un gatto nero, io adoro i gatti neri, penso che portino fortuna. Esatto. Allora oggi intanto per il primo movimento abbiamo un'affermazione perentoria: 2 più 2 non fa 4 ma fa 1, e spiegheremo perché. Poi abbiamo un quiz, anzi puoi rispondere anche se vuoi, hai 3 possibilità: cos'è la felicità? Un cucciolo caldo, camminare mano nella mano, avere una bella voce rock.
Felicità è un cucciolo caldo.
Perfetto, grazie, sono d'accordo.
Grazie Arturo Stalteri, io vi ringrazio per l'ascolto. Con me vi ringraziano Fabrizio Paccione in console, Piero Pugliese in regia, Fruinda Fiamme redazione, Gianfranco Rossi curatore del programma. Era Schulz quello, giusto? I Peanuts.
Esattamente.
Okay? L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.